Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Prefazione. La Madonna è stata oggetto di considerazioni in tutti i grandi eventi della storia della salvezza. Ha avuto sempre il suo posto, ha trovato ogni volta la sua collocazione. Costante è stata la sua presenza, discreto ma puntuale il suo apparire e agire. In tutto l'arco della rivelazione divina, la persona di Maria è là, nei punti nodali, a svolgere il ruolo assegnatole da Dio accanto al Figlio. Dalle prime pagine del Genesi alle ultime dell'Apocalisse, da Isaia a San Luca, nell'incarnazione e nella redenzione, nella Pentecoste e nell'Escaton di tutti i tempi. In queste pagine noi cercheremo appunto di cogliere la presenza operosa di Maria Santissima nel disegno salvifico di Dio, rivelatoci dalla parola scritta. È tutta la persona, la missione, il mistero di Maria che interessa questo lavoro di scrutazione delle scritture. Scrutamini scripturas. Ma la realtà ineffabile di Maria Santissima nella Sacra Scrittura deve essere colta non secondo parametri personali di ricerca e valutazione solo letterale della parola rivelata, bensì secondo l'interpretazione e l'affermazione del pensiero di Dio, espresso dalla parola scritta e autenticato dalla Chiesa. Deve essere colta, cioè, secondo la visione compiuta dell'esegesi biblica teologica e non soltanto secondo i canoni analitici della pura esegesi biblica filologica. L'esegesi biblica filologica, infatti, con il gran lavoro di ricerca semantica e di critica testuale diacronica e sincronica, non può andare oltre la lettera e si ferma, per così dire, alla grammatica della parola rivelata, servendosi di quell'insieme di metodi e forme di ricerca che sono il metodo storico-critico, la storia delle forme, la storia delle tradizioni, la storia della redazione, il metodo strutturale, la critica retorica, l'analisi narrativa, la lettura narrativa d'invenzione, l'analisi sociologica, la critica canonica. L'esegesi biblica teologica, invece, illuminata dalla teologia, con gli apporti multipli della patristica e della tradizione, del magistero e della liturgia, dell'analogia della fede e del sensum fidelium, è volta alla ricerca del pensiero di Dio attraverso le sue parole, per cogliere il senso compiuto del dato rivelato. Ci dona cioè la costruzione, la sintassi del disegno salvifico di Dio. Per questo nel nostro lavoro riserviamo il campo dell'esegesi biblica filologica allo stretto necessario, per battere soprattutto le piste dell'esegesi biblica teologica. In tal modo e solo in tal modo si può arrivare a cogliere quell'unica verità contenuta nella Sacra Scrittura, autenticata e garantita infallibilmente dalla Chiesa. E questa, del resto, la pista luminosa tracciata dal Concilio Vaticano II, laddove insegna che i testi biblici vengano letti come sono letti nella Chiesa, e non come chi li vuole leggere fuori della Chiesa o prescindendo dalla Chiesa. Non si può perciò interpretare un testo scritturistico in se stesso, afferma giustamente il padre Ruschini, indipendentemente dagli altri testi, dalla interpretazione della tradizione e dal significato che esso ha preso nella vita e nel pensiero della Chiesa. Essendo stata affidata al Magistero della Chiesa, la Sacra Scrittura deve essere letta nella Chiesa, con la Chiesa e soprattutto deve essere letta come la legge la Chiesa. Il senso genuino e il contenuto di verità di ogni testo biblico può donarcelo e garantircelo solo la Chiesa docente, il Magistero Pontificio, poiché l'ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta o trasmessa è affidato al solo Magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Cristo. Nella relazione finale del Sinodo Generale dei Vescovi, celebrato a Roma dal 25 novembre all'8 dicembre del 1985, leggiamo questo testo lucido e incisivo, che si rifà espressamente alla Dei Verbum. L'esegesi del senso originale della Sacra Scrittura, sommamente raccomandata dal Concilio, non può essere separata dalla viva tradizione della Chiesa, né dalla autentica interpretazione del Magistero della Chiesa. È da citare anche qui la lettera della Congregazione per l'Educazione Cattolica, la Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale, nella quale viene ribadito ancora una volta e nella maniera più chiara che la ricerca sulla scrittura e sulla tradizione, condotta secondo le metodologie più feconde e con i più validi strumenti della critica, deve essere guidata dal Magistero, perché ad esso è stato affidato il deposito della parola di Dio per la custodia e la sua autentica interpretazione. Illuminante in proposito è il pensiero dei biblisti della recente Bibbia di Navarra, i quali scrivono che solamente la Chiesa, attraverso il Magistero, è l'interprete autentico della Sacra Scrittura. E questo in una duplice accezione, positiva e negativa. Siamo tenuti ad accogliere come senso biblico quello che è stato suggerito dal Magistero della Chiesa, in modo diretto o indiretto. Occorre, in pari tempo, respingere ogni interpretazione che non sia in accordo con il senso proposto dal Magistero. A questi documenti e richiami autorevoli, infine, sono da aggiungere e da tener presenti i due non meno importanti e più recenti documenti della Pontificia Commissione Biblica. L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 1993, e Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana, 2001. Nel documento L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa leggiamo che secondo la Dei Verbum il lavoro esegetico deve aver sempre presente il contenuto e l'unità di tutta la scrittura, curandone la lettura non solo filologica, ma secondo la viva tradizione di tutta la Chiesa e l'analogia della fede. C'è infatti una posizione di partenza da considerare. Quando affrontano i testi biblici, gli esegeti hanno necessariamente una precomprensione. Nel caso dell'esegesi cattolica, si tratta di una precomprensione basata su certezze di fede. La Bibbia è un testo ispirato da Dio, è affidato alla Chiesa per suscitare la fede e guidare la vita cristiana. Queste certezze di fede non arrivano agli esegeti allo stato bruto, ma dopo essere state elaborate nella comunità ecclesiale dalla riflessione teologica. Gli esegeti sono dunque orientati nella loro ricerca dalla riflessione dei teologi dogmatici sull'ispirazione della scrittura e sulla funzione di questa nella vita ecclesiale. Nel secondo documento, Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana, fra le molte indicazioni leggiamo anche l'affermazione secondo cui la fede cristiana non è quindi basata soltanto su degli eventi, ma sulla conformità di questi eventi alla rivelazione contenuta nelle scritture del popolo ebraico. Ciò significa che nei testi del Vecchio Testamento si può già cogliere la radice del contenuto genuino di ogni dato rivelato che nel Nuovo Testamento risulta esplicito e chiaro. Il contenuto genuino di ogni dato rivelato, infatti, trova la sua realizzazione in Gesù. Cosicché, di conseguenza, soltanto il cristiano, alla luce di Cristo e della Chiesa, scopre nei testi un di più di significato che vi era nascosto. Senza questo di più di significato, che è dato solo a chi legge le Scritture alla luce di Cristo e della Chiesa, ogni altra interpretazione non può non essere riduttiva e magari deviante dal contenuto genuino e reale della verità rivelata. Per questo nel documento, in rapporto all'ermeneutica giudaica e più specificamente rabbinica del Vecchio Testamento, vengono indicati i criteri per cogliere il più saldo legame fra l'Antico e il Nuovo Testamento, in modo da mettere in chiaro risalto che l'ermeneutica cristiana del Vecchio Testamento, molto diversa certo da quella del giudaismo, corrisponda tuttavia a una potenzialità di senso effettivamente presente nei testi. Potenzialità di senso effettivamente presente nei testi che può essere compresa soltanto da chi, leggendo le Scritture alla luce di Cristo e della Chiesa, può cogliere quel di più di significato che fa passare la potenzialità all'atto o alla realizzazione effettiva, in armonia e linearità di significato, senza bisogno di reinterpretazioni così spesso contorte e addirittura contraddittorie. Soltanto a noi cristiani, dunque, è dato di leggere e comprendere le Scritture del Vecchio Testamento nell'unica maniera giusta, che non è di certo la maniera riduttiva degli ebrei, incapaci di una rilettura alla luce di Cristo, e incapaci quindi di cogliere quella potenzialità di senso effettivamente presente nei testi e quel di più di significato che esprime compiutamente e armoniosamente il senso reale e storico del contenuto di ogni verità rivelata. Soltanto i cristiani, leggendo i testi delle Scritture del Vecchio Testamento alla luce di Cristo e della Chiesa, possono cogliere la potenzialità di senso effettivamente presente in essi, comprendendo quindi quel di più di significato che vi è celato. In tal modo si può svelare armoniosamente la realizzazione in Gesù di quella potenzialità veterotestamentaria che è ordinata appunto alla realizzazione in Gesù. Così insegna ad esempio San Matteo quando coglie e presenta l'unico significato reale della profezia di Isaia 7,14, incompresa e incomprensibile agli ebrei, realizzatasi in concretezza e armonia nella concezione e nel parto virginali di Maria di Nazaret. Così insegnano anche i santi padri nella loro interpretazione biblico-sapienziale della Sacra Scrittura. È stato già rilevato, infatti, che, in definitiva, noi cristiani, per comprendere appieno le Scritture, cogliendo non il significato necessariamente riduttivo inteso dagli ebrei, ma l'integro contenuto storico-teologico in esse racchiuso, dobbiamo leggerle sempre non da ebrei dell'antica alleanza, ciechi di fronte alla nuova alleanza, ma da cristiani illuminati da Cristo. Ossia dobbiamo leggerle alla luce di Cristo e della Chiesa, così da cogliere tutto il vero contenuto nascosto ma reale e storico della rivelazione divina, in esse racchiuso e a noi reso manifesto. Questa è appunto l'esegesi biblica teologica, che il documento chiama anche interpretazione teologica, ma al tempo stesso pienamente storica. Parte prima. Antico Testamento. La donna del Protovangelo. Genesi 3:15. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei. Essa, ipsa, ti schiaccerà il capo. Il dato storico di questo fondamentale testo genesiaco ci presenta un grandioso dramma che si risolve nella gioia di una promessa di salvezza. Agli albori dell'umanità, i nostri progenitori, Adamo ed Eva, vivono felici nel paradiso terrestre. Ma la donna, Eva, viene catturata dalle insidie del serpente tentatore, cade nella colpa e trascina con sé anche l'uomo, Adamo. Il momento ora è terribile, tutto è compromesso, il genere umano nei suoi progenitori si trova perduto per sempre, se non ci sarà un Redentore capace di rimettere l'uomo in amicizia con Dio. A questo punto, nel buio tenebroso dello stato di colpa, si apre uno squarcio di luce proiettato sul futuro. Interviene Dio e preannuncia appunto una donna, che con il suo seme sarà in lotta contro il serpente, a cui verrà schiacciata la testa. Per questo il testo genesiaco è stato giustamente definito Protovangelo, ossia il primo e più importante annuncio profetico della buona novella della salvezza del genere umano. Per l'esegesi filologica, il testo di Genesi 3:15 presenta una questione critica sulla donna. Scrive a riguardo il padre Testa: è la donna essa, oppure il suo lignaggio esso, a calpestare il serpente? La lezione femminile di alcuni codici dell'antica versione latina, ipsa, passò in seguito nella Vulgata, ove l'attestano i suoi migliori codici. Secondo il padre Testa, tuttavia, tale antica e rispettabile tradizione dovrebbe cedere il passo a quella maschile attestata dal testo masoretico, dal samaritano, nonché dalla versione siriaca. Infatti, anche se la lezione consonantica attuale può essere puntata sia con esso che con essa, di cui era una scrittura arcaica, appare che qui deve prevalere la forma maschile sia per la forma verbale di schiaccerà, sia per il suffisso pronominale maschile, aggiunto al verbo attenterai. Se non che, secondo la filologia, è un dato ritenuto certo oggi che la traduzione del pronome ipsa, scelto da San Girolamo, debba ritenersi ben legittima, poiché dal punto di vista filologico la lettura al femminile è possibile, in quanto nel Pentateuco abbiamo molti pronomi maschili da leggersi come dei femminili. E rispetto alle tre redazioni del pronome di Genesi 3:15, in ebraico, in greco e in latino, la versione al maschile, ipse, comporta un passaggio grammaticalmente violento dal neutro al maschile, come scrive il Vanni, rilevando che la variante ipse, testimoniata da alcuni codici, è manifestatamente un adattamento ai 70 e quindi è piuttosto una conferma dell'autenticità di ipsa, per cui non si può certamente qualificare come arbitraria un'interpretazione direttamente mariologica di Genesi 3:15. D'altra parte, la serietà e competenza di San Girolamo non possono che garantire il valore della sua traduzione al femminile, ipsa, poiché si sa bene che per assicurare la più esatta traduzione e la più fedele interpretazione della Sacra Scrittura, San Girolamo sottolinea l'importanza della conoscenza delle lingue ebraica e aramaica per comprendere le scritture e la superiorità del testo originale sulla traduzione greca dei 70. E a conferma di questa estrema serietà scientifica, lo stesso San Girolamo compera dagli ebrei i migliori manoscritti ebraici e li mette a confronto, scegliendo con il metodo della critica testuale le scritture che gli sembravano più vicine all'originale. Del resto, riguardo alla traduzione di San Girolamo al femminile, ipsa, secondo uno studio esegetico di padre Settimio Manelli nel 2005, c'è bisogno ed è doveroso il ritorno alla ripresa della versione al femminile che ha presieduto agli studi biblici veterotestamentari a partire da Filone e da Giuseppe Flavio del primo secolo d.C. La ripresa è avvalorata anche dai testi luminosi del poeta Prudenzio, dell'apologeta Tertulliano, di Sant'Ambrogio e di San Giovanni Crisostomo, già presentati a suo tempo da Cornelio Alapide, il grande esegeta del secolo XVI, che ha scritto i Commentaria in Scripturam Sacram, risolvendo anche il problema del verbo al maschile, in forza del frequente scambio di genere in ebraico. Il maschile è usato al posto del femminile e viceversa, specialmente se sussiste una qualche causa o qualche mistero, come di fatto qui sussiste. Questa affermazione trova conferma anche nei grammatici recenti. In aggiunta a questi argomenti a favore della validità dell'ipsa, conclude quindi padre Settimio Manelli, va considerata la grande antichità della Vulgata, precedente allo stesso testo masoretico, e l'uso fattone dalla Chiesa per circa 1600 anni. La bolla dogmatica Ineffabilis Deus. Nella bolla dogmatica Ineffabilis Deus sull'Immacolata Concezione di Maria, il Papa Pio IX ha così spiegato il contenuto di verità rivelata del Protovangelo. I padri e gli scrittori della Chiesa, edotti dalle parole celesti, hanno insegnato che con il divino oracolo porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme e il seme di lei, fu chiaramente e apertamente preannunciato il misericordioso Redentore del genere umano, cioè il figliuolo unigenito di Dio, Gesù Cristo, e designata la sua Beatissima Madre, la Vergine Maria, e insieme nettamente espressa la stessissima inimicizia dell'uno e dell'altra contro il demonio. Di maniera che, come Cristo, mediatore tra Dio e gli uomini, distrusse, prendendo la natura umana, il decreto di condanna esistente contro di noi, attaccandolo trionfalmente alla croce, così la Santissima Vergine, unita a Lui con strettissimo e indissolubile vincolo, fu, insieme con lui, l'eterna nemica del velenoso serpente. Ne riportò pienissimo trionfo e ne schiacciò la testa con il suo piede virginale. Quindi, come sintetizza il Papa Pio IX, secondo la tradizione, i padri e scrittori della Chiesa, e secondo l'esplicito Magistero Pontificio, nelle parole del Protovangelo, chiaramente e apertamente, viene preannunciato il Redentore, viene designata Maria Vergine, la madre del Redentore, e viene espressa sia la loro inimicizia contro il demonio, sia il loro totale trionfo sul velenoso serpente. Di conseguenza va affermato con tutta certezza il contenuto mariologico, oltre che messianico, del Protovangelo. Non solo, ma è da ritenersi che tale contenuto mariologico del Protovangelo vada inteso in senso letterale, esclusivo, nei riguardi della donna di cui si parla. Ossia, la donna non è Eva, ma è solo Maria, la Vergine di Nazareth, la madre del Redentore. Quando il Papa Pio IX si rivolse alla commissione istituita per la definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, e la interpellò sul valore del passo biblico Genesi 3:15, I consultori risposero all'unanimità che il testo genesiaco è il fondamento dell'Immacolata Concezione, come si ricava dalle stesse parole del testo. Infatti, se il seme della donna è il Redentore, che secondo la dottrina cattolica ivi viene promesso, cosicché questo testo si suole chiamare Protovangelo, la donna è quindi la Santissima sua madre. Nella stessa bolla Ineffabilis Deus, poi, c'è anche scritto che la gloriosissima Vergine fu da Dio preannunciata quando disse al serpente: «Porrò inimicizia fra te e la donna», che senza dubbio schiacciò il capo velenoso dello stesso serpente. Appare ben chiaro quindi che in Genesi 3,15, secondo l'esegesi del solenne magistero pontificio, la donna dell'inimicizia e della vittoria sul serpente è Maria e non Eva, in continuità e armonia con l'interpretazione più costante e corrente nella Chiesa. Resta ancora possibile però chiedersi perché non si debba ammettere che Eva sia almeno inclusa nella donna del testo genesiaco. L'argomento di quanti si appellano al contesto di Genesi 3,15 che parla solo di Eva, unica donna esistente, parrebbe ben valido a prima vista. Come si fa a non riferire a Eva, o almeno anche a lei, il termine «donna» contenuto nel passo genesiaco? A chi potrebbe mai essere riferito tale termine se non ad Eva, che era l'unica donna lì presente? A bene riflettere, tuttavia, tale argomento appare piuttosto ingenuo, perché si ferma alla lettura della parola, anziché al discorso del testo e contesto. Viviseziona il brano biblico, senza badare al diverso contenuto né coglierne il senso compiuto. Può bastare per questo una riflessione tanto semplice quanto fondamentale. Se il testo genesiaco, infatti, anziché una notizia del passato, contiene una profezia proiettata nel futuro, vuol dire che il contenuto reale di Genesi 3,15 e il suo senso compiuto vanno proiettati anch'essi nel futuro e non possono essere colti nel presente. Il Protovangelo, scrive infatti il Rolla, ha innanzitutto un carattere oracolare che lo differenzia dal senso generale della narrazione. Inoltre il suo orientamento è messianico universale perché è teso verso l'avvenire. Il Protovangelo quindi è un testo profetico, anzi è la regina delle profezie che annuncia una promessa messianica e universale, ossia la promessa della futura vittoria legata a una donna e al suo seme che schiacceranno la testa al serpente. Inoltre la solenne promessa di una donna vincitrice del serpente e portatrice del Salvatore non trova riscontro alcuno nella povera Eva peccatrice, la quale piuttosto vivrà e morirà nell'oscurità dei suoi giorni. E già subito dopo quell'oracolo divino sentì dirsi da Dio queste amare parole: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà». La più elementare psicologia si oppone a passaggi così bruschi e contrapposti. Subito dopo aver parlato con solennità del piano di vittoria della donna con il suo seme, Dio parla della costante sofferenza e umiliazione in cui dovrà vivere Eva. Come è possibile che si parli della stessa donna? Né è ugualmente ammissibile la coesistenza nella stessa Eva di un disegno di vita che dovrebbe svolgersi contemporaneamente all'insegna della vittoria e della schiavitù alle sofferenze e all'uomo. Di qui piuttosto lo sviluppo logico di quella forte e feconda antitesi intuita dai primissimi santi padri, San Giustino e Sant'Ireneo, e portata avanti nei secoli, che coglie al vivo la realtà di opposizione esistente fra Eva e la donna, di Genesi 3:15. È impossibile che si tratti della stessa donna. L'antitesi fra la donna ed Eva appare evidente sia dal ben diverso parlare che Dio fa della donna e alla donna Eva, sia dalla diametrale opposizione fra Eva e la donna nella loro missione fondamentale, espressa con la formula sintetica di San Girolamo: per Evam mors, vita per Maria. In sostanza, una profezia salvifica così solenne contenuta nell'oracolo divino non può che riferirsi a una donna futura eccezionale, portatrice e genitrice del Messia Salvatore, a cui ella stessa sia strettamente unita nell'inimicizia contro il serpente, che verrà schiacciato dal suo piede immacolato. Orbene, se Dio avesse voluto anche Eva, o solo Eva, come nemica vittoriosa del serpente, in rivincita su di esso, male si capirebbe che, parlando in seguito ad Eva, il Dio non abbia una parola che non sia di rimprovero e castigo, e che poi in tutta la storia della redenzione non si trovi la minima allusione a fatto tanto rilevante. Ma ogni volta che si parla di Eva, la si additi quale causa della rovina. Mai e poi mai quale inizio della restaurazione. Nulla quindi, se non contraddittoriamente o molto stridentemente, può far vedere anche Eva nella donna del Genesi 3:15. Nulla della vita intera di Eva può avere un qualche valido riferimento alla grandiosa missione salvifica espressa dal protovangelo con i due novelli protagonisti, il Messia e sua madre. Nel Nuovo Testamento, infatti, vediamo che l'oracolo divino della donna, in lotta vittoriosa sul serpente infernale, si realizza luminosamente in Maria Vergine, la donna eccezionale, madre del Messia, nemica irriducibile di Satana, vittoriosa su di lui con la sua immacolata concezione e con la sua gloriosa assunzione. A questo punto le altre interpretazioni esegetiche che vorrebbero vedere nella donna del Genesi 3:15 Eva in senso solo letterale e Maria in senso solo tipico, o Eva e Maria insieme, la prima in senso letterale e la seconda in senso pieno o eminente, e ogni altra interpretazione, non solo non aggiungono nulla, ma piuttosto creano qualche ombra artificiosa alla luminosità del quadro, rivelato da Dio e illustrato dalla Chiesa, ritardandone o complicandone la comprensione limpida e salutare. Ricerche e valutazioni esegetiche, specie recenti, così contrastanti fra loro, su cui si basano le altre interpretazioni, quasi sempre riduttive e di molto, del senso mariologico del protovangelo, costituiscono più che altro un test di erudizione filologica e semantica, matrice di ipotesi e supposizioni, interpretazioni e reinterpretazioni, le più svariate, ma anche a volte le più contraddittorie, che nulla aggiungono e piuttosto tolgono all'unica verità oggettiva del protovangelo che ci presenta chiaramente e apertamente, come dice l'ineffabilis Deus, nel seme il Messia Salvatore e nella donna la madre del Messia. Del tutto infondata e gratuita, perciò, è necessario qui rilevarlo, si presenta l'esegesi prevalentemente attuale, in parte anche cattolica, che vuol vedere in Genesi 3:15 soltanto una generica lotta fra il bene e il male. Ciò esorbita dall'esegesi filologica, mentre è illogicamente riduttivo dell'esegesi biblica teologica. In Genesi 3:15, infatti, Dio parla specificamente della lotta non fra il bene e il male, ma fra la donna e il serpente, che resterà col capo schiacciato dal piede di lei. Orbene, chi sono la donna e il suo seme in lotta vittoriosa sul serpente? Chi sono il serpente e il suo seme condannati alla sconfitta? A queste domande risponde l'esegesi biblica teologica, che si avvale di tutti i testi e riferimenti scritturistici, anche neotestamentari, leggendoli come sono letti nella Chiesa, ossia alla luce di Cristo e della Chiesa. Una sintesi chiara e precisa dell'esegesi biblica teologica secondo l'insegnamento costante della Chiesa sul senso cristologico mariologico di Genesi 3,15 si trova nella recente Bibbia di Navarra, così enucleato nei termini più semplici ed essenziali, con i riferimenti diretti alla Dei Verbum e alla Lumen Gentium, oltre che ai testi dei Santi Padri. Il castigo che Dio infligge al serpente comporta lo scontro incessante fra la donna e il diavolo, tra l'umanità e il male, con la promessa della vittoria da parte dell'uomo, vividamente simboleggiata nello schiacciamento della testa del serpente. Questo passo è stato chiamato Protovangelo, perché è il primo annuncio della buona notizia che l'umanità riceve intorno al Messia Redentore. Insegna il Concilio Vaticano II. Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo, offre agli uomini nelle cose create una perenne testimonianza di sé. Inoltre, volendo aprire la via della salvezza celeste, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risollevò nella speranza della salvezza ed ebbe costante cura del genere umano per dare la vita eterna a tutti coloro i quali cercano la salvezza con la perseveranza nella pratica del bene. La vittoria contro il diavolo sarà conseguita da un discendente della donna, il Messia. La Chiesa ha sempre inteso questi versetti in senso messianico, riferendoli a Gesù Cristo, e ha visto nella donna, madre del Salvatore promesso, la Vergine Maria, come nuova Eva. Questi primitivi documenti, come sono letti nella Chiesa e sono capiti alla luce dell'ulteriore e piena rivelazione, passo passo mettono sempre più chiaramente in luce la figura della donna, madre del Redentore. Sotto questa luce, ella viene già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori caduti nel peccato. Non pochi antichi padri nella loro predicazione volentieri affermano che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria l'ha sciolto con la sua fede. E fatto il paragone con Eva, chiamano Maria la madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. La donna avrà infatti un ruolo importantissimo in questa vittoria sul diavolo, a tal punto che già San Girolamo, nella sua traduzione della Bibbia in latino, la Vulgata, aveva interpretato «Essa, la donna, ti schiaccerà la testa». Quella donna è la Santissima Vergine, la nuova Eva e la madre del Redentore, che partecipa in anticipo ed eminentemente alla vittoria del Figlio. In lei non ci fu macchia alcuna di peccato, così che la Chiesa la proclama immacolata fin dal concepimento. Mariologia in nuce. Ad uno sguardo d'insieme, il quadro profetico del Protovangelo si illumina ancor più nelle sue linee e nei suoi contorni. Se si riflette ulteriormente su di esso, sia pure in breve, alla luce della profezia già avvenuta e dell'insegnamento della Chiesa, che scopre in esso quella realtà del mistero ineffabile di Maria, già profeticamente adombrata, come dice il Vaticano II. Infatti, se il seme della donna è Gesù, figlio di Dio, consostanziale al Padre, vuol dire che quella donna è la madre di Dio. Nel Protovangelo quindi si scopre il contenuto della maternità divina di Maria. Ed è molto suggestivo, oltre che istruttivo, il fatto che sia Dio stesso a presentare sua madre all'umanità agli inizi della storia della salvezza. Quel seme, inoltre, è seme solo di donna, e il suo frutto quindi sarà frutto di una donna vergine. Questa è la realtà della Vergine Madre. La maternità divina e virginale di Maria, dunque, è anch'essa profeticamente adombrata nel Protovangelo. Un altro dettaglio seducente, oltre che fondato, riguarda la parola donna. È stato giustamente rilevato il chiaro parallelismo fra il termine donna adoperato da Dio nel Protovangelo e lo stesso termine donna adoperato da Gesù verso sua madre a Cana e sul Calvario. Ancora, l'inimicizia fra la donna e il serpente non può certamente accordarsi con il peccato da parte della donna, e non solo con il peccato originale, ma con qualsiasi peccato, grave o leggero che sia. Ogni peccato sarebbe una vittoria del nemico. Di qui la realtà dell'immunità di Maria Santissima da ogni genere di colpa e dallo stesso fomite della concupiscenza. Qui già traluce la celeste figura dell'Immacolata, afferma il padre Vaccari. Di più, la donna associata al suo seme nelle stessissime inimicizie contro il serpente, secondo l'ineffabilis Deus, è colei che collabora con il figlio all'opera di riscatto e redenzione dell'umanità, schiacciando la testa al nemico. In Genesi 3,15 l'ostilità della donna non è distinta dall'ostilità della discendenza. In tal senso, nel testo genesiaco è anche adombrata la dimensione mariana soteriologica, ossia la sofferta missione salvifica di Maria quale corredentrice e mediatrice del genere umano, rilevata e confermata da studi ad ampio spettro da parte di biblisti, di patrologi e di teologi, di ieri e ancor più di oggi. Infine, colei che è vittoriosa sul nemico infernale non potrà avere il suo corpo immacolato soggetto alla corruzione del sepolcro, che è castigo alla colpa, e colei che ha condiviso la lotta con il Figlio per la redenzione dell'umanità deve pur regnare con il Figlio nel Regno dei Cieli. Di qui la realtà dell'assunzione corporea e della regalità di Maria, adombrate anch'esse da Genesi 3,15. Giustamente, ha rilevato il Gamberoni, nel corso della storia certi testi, tra i quali Genesi 3,15, hanno dato l'avvio a sviluppi che sono andati a sfociare in enunciati che sorpassano di gran lunga la scintilla iniziale. Questo rapporto sui generis può essere paragonato a quello tra germe e pianta adulta. Solo chi conosce questa può individuare concretamente ciò che è riposto e preparato in quello. La riflessione costante di fede e di approfondimento fatta dalla Chiesa, che ha visto maturare effettivamente la piccola ghianda in una quercia maestosa, ci assicura che le cose stanno proprio così. Il testo genesiaco 3,15 è il germe originario che contiene in sé, in semine, tutto il mistero ineffabile di Maria. Diversi e di poca rilevanza invece paiono i risultati della cosiddetta rivisitazione di questo celebre testo genesiaco, che viene reinterpretato passando, potrebbe dirsi, attraverso il filtro dei contrari, Per cui prima si dice che l'interpretazione di questo versetto non può essere separata dal suo contesto, come spesso hanno fatto i padri, e che l'interpretazione messianico-mariologica non è sostenibile. Poi si afferma al contrario che è possibile recuperare la lettura patristica ricollocando il nostro versetto entro la trama simbolica di tutto il testo biblico. Qui si passa ad evidenza dall'impossibilità dell'interpretazione patristica e messianico-mariologica di Genesi 3,15 secondo la lettura filologico-letteraria dei capitoli 2 e 3 del Genesi, alla possibilità della stessa interpretazione patristica e messianico-mariologica secondo la trama simbolica di tutto il testo biblico. In sostanza, il tutto si potrebbe esemplificare, sembra, dicendo che l'interpretazione patristica e messianico-mariologica non sarebbe sostenibile secondo l'esegesi biblica filologica, mentre è sostenibile secondo l'esegesi biblica teologica, ossia è valida secondo la lettura biblica e l'interpretazione dei Santi Padri, con gli apporti dei dati liturgici e magisteriali. Ma questa è appunto l'esegesi biblica teologica, la vera e l'unica esegesi perenne della Chiesa, colonna e sostegno della verità. In conclusione, è stato anche detto che il Protovangelo è una sintesi completa della Mariologia, che contiene tutta la Mariologia in nuce. È ben vero. Possiamo anche paragonarlo al bozzetto di un quadro preparato dal sommo artista. A contemplare oggi il quadro completo si scopre luminosissima quella stessa figura di Maria già sbozzata nel Protovangelo come Madre Divina, Madre Vergine, immacolata e immune da ogni colpa attuale, associata quale corredentrice al Salvatore nell'opera redentiva, madre e mediatrice degli uomini, assunta in anima e corpo al cielo, regina vittoriosa, unita al Figlio, Re dell'universo. Il quadro è veramente grandioso e stupendo. E infine si è consentito aggiungere una riflessione di taglio prettamente antropologico sulla donna. Il mistero di Eva Maria è il mistero anche di ogni donna. Nella vita ogni donna è capace di essere Eva o Maria, di comportarsi e realizzarsi come Eva o come Maria. La prima è la donna che si degrada, la seconda è la donna che si sublima. La prima cede alla seduzione, la seconda lotta e vince il seduttore. La prima rovina se stessa e gli altri, la seconda salva se stessa e gli altri. La prima trascina anche Adamo alla disfatta, la seconda collabora con il nuovo Adamo al riscatto. La donna del Genesi 3,15 chiama ogni donna a realizzare se stessa nella vitalità della costante amicizia con Dio, nella volontà di lotta e opposizione radicale al peccato con la vita di grazia, nell'assunzione di responsabilità del bene da conquistare per sé e per gli altri in seno alla famiglia, alla Chiesa e alla società. La donna del Genesi è la donna salvezza.